Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, qui dalla Perla Nera di Novara, protagonisti in musica. Io sono Sara.
E io sono Fabio.
Eccolo lì. Allora, siamo pronti per una nuova puntata di Protagonisti in Musica, ma prima di iniziare questa puntata ho deciso di raccontarvi brevissimamente una storia. Perché a Sozzago, in provincia di Novara, e visto che siamo nel nostro territorio è giusto dirlo, un piccolo bambino di 7 anni circa, Alessandro Rossi, ha vinto qualche settimana fa un premio molto particolare, perché ha gareggiato in una gara a Foggia, esattamente partecipando al premio, non lo trovo più, tra un attimo ve lo dico, Umberto Giordano, che si è svolto al Teatro del Fuoco di Foggia, vincendo il primo premio come batterista. Quindi complimenti al piccolo Alessandro Rossi.
Complimenti anche allo zio, soprattutto del piccolo Alessandro Rossi.
E speriamo naturalmente di seguirti in prossime avventure.
Sì, non dirlo a me, dillo a lui.
Non lo dico a te, che guardo te, c'ho te davanti. E direi allora di iniziare la nostra puntata.
Esatto, voce sexy, perché stasera parliamo di un artista molto sexy.
E già, perché questa sera parliamo di uno dei chitarristi più grande di tutti i tempi.
No, ti correggo, del chitarrista più grande di tutti i tempi che tutte le galassie abbiano mai conosciuto. James Marshall Hendrix.
Oh, però per tutti noi sarà Jimi Hendrix.
Sarà il dio del rock, Jimi Hendrix, certo.
Ok. E allora, quindi nasce a Seattle.
Esatto, nel magnifico stato di Washington. Ricordiamo che in geografia siamo ferratissimi, in tutto il resto siamo dei tombini.
Assolutamente, 27 novembre 1942 e scompare a Londra il 18 settembre 1970. Quindi Jimmy inizia la sua carriera a 21 anni.
21 anni, esatto. È diventato un ometto e dopo aver svolto il servizio militare come... non tutti lo sanno, come paracadutista nella 101esima aviotrasportati, quindi non è che ha svolto il militare in un posto qualsiasi, in un'unità tra le più decorate o tra le più pluridecorate degli Stati Uniti d'America. E comincia come session man in svariati gruppi. Lui era un po' un girovago, girava l'America in lungo e in largo per arricchire il suo bagaglio musicale e quindi fare esperienza e per arricchire soprattutto le tasche di Little Richard, che noi conosciamo come il padrino del rock and roll. E portò la sua chitarra dentro un sacco di patate, proprio dentro un sacco di patate, per il primo incontro con Little Richard. Ha suonato nell'album Friends from the Beginning. E nelle biografie di Jimmy si legge questo periodo: non mi pagava per mesi, voleva sempre gli stessi assoli ripetitivi. Una volta, quando indossai una bella camicia, si mise a gridare: sono Little Richard, il re del ritmo, solo io posso vestirmi bene, via quella camicia. Magari gli ha anche detto via quella camicia di merda.
Beh, però io ricordo che Jimi Hendrix stravedeva anche in quel periodo per Bob Dylan.
Sì, come tanti artisti e non stravedevano per quello che era il menestrello di Toulouse. Ecco. Così veniva chiamato.
E poi arriviamo un po' all'anno di svolta, va, di Jimi, che arriva nel 1966.
Semplicemente perché Hendrix fino a quel momento aveva suonato con tanta gente, ma non suonava la sua musica, suonava la musica degli altri prevalentemente. Lì vola in Inghilterra, convinto da Chas Chandler, allora era il bassista degli Animals, che ritenesse opportuno che Jimmy formasse la sua prima vera band. In quel periodo andavano molto i power trio, come ad esempio i Cream di Eric Clapton, altro personaggio che ci aveva messo lo zampino nella carriera di Hendrix. E così recuperò un bassista e un batterista e Hendrix ha formato i The Experience e con il loro primo album pubblicano Hey Joe, che è una reinterpretazione di un brano che già esisteva. Era di... o meglio, non è che era di Billy Roberts, ultimamente era stata attribuita a Billy Roberts.
Ci andiamo ad ascoltare?
Qui, sì, questa si pronuncia così. Adesso ci andiamo ad ascoltare Hey Joe.
Thank you. Rieccoci tornati.
Con voce sexy.
Scusa, rieccoci tornati. Non mi far perdere tempo.
Ma il blues è un genere di musica sexy. Hendrix comunque era un bluesman, all'inizio era un bluesman.
Sì, ho capito.
Prima che diventasse il dio del rock incontrastato on the universe.
La mia voce è sexy, sempre. Non ha bisogno dei toni bassi come i tuoi.
Continua, non blamblanare.
Allora, arriviamo un po' alle curiosità. Qualche curiosità la possiamo anticipare, vero?
L'angolo della chicca.
Hendrix suonò il basso e la chitarra nel brano Sui.
Esatto.
Cantato dall'attrice di Hollywood, Jane Mansfield. Mansfield, lo stavo dicendo sì. Una volta che lo dico giusto.
No, è che quando dici Jane Mansfield mi vengono un po' di brividi.
Bionda con turbante, rivale della grande Marilyn Monroe. E lui non ne parlò mai. È possibile che registrò le parti senza sapere per chi fosse il brano.
Aggiungiamo una chicca a questa chicca?
A questa chicca.
Allora, per quelli come me che sono nottambuli e guardano Law and Order, la protagonista, la Benson, è la figlia di Jane Mansfield. Non tutti lo sapevate, ma io adesso ve l'ho detto così. È la figlia di Jane Mansfield. Quindi quando la guarderete il prossimo episodio la vedrete con occhi diversi. Comunque, la sua prima chitarra, quella di Jimi Hendrix, era per destrorsi. Lui, notoriamente mancino, quindi la dovette capovolgere, perché essendo mancino non, altrimenti non avrebbe potuto suonarla. E non è che gli hanno regalato una chitarra per destrossi per fargli dispetto, è che quando soldi non ce n'è, si fa di necessità virtù.
E tu lo sapevi che gliel'ha regalata la sua prima chitarra?
No.
Il suo papà?
Ah sì, allora lo sapevo. Non volevo essere così scontato. Volevo mantenere un atteggiamento un po' tombino, un po' ignorantello. Ho finto di essere ignorantello.
Altra chicca?
Beh, famosissima chitarra, la chitarra di Hendrix era una Fender Stratocaster. Mm-hmm. Che io mai nella vita comprerei. Tra l'altro i prezzi stanno aumentando vertiginosamente, perché viene fatta con un albero che c'è solo negli Stati Uniti, ma siccome comincia a scarseggiare le richieste aumentano, ma la materia prima è quella che è, quindi avrete una chitarra pessima a prezzi di Gibson.
Perfetto.
Così, io lo dico per chi ha soldi da sperperare. Comunque, un altro personaggio importante nella storia di Jimi Hendrix, poi visti gli anni che erano di personaggi importanti ce n'erano a pacchi, è stato il buon Frank Zappa, che ha conosciuto a New York e che gli ha dato un nuovo accessorio per gli effetti della chitarra, ragazzi e ragazze, conosciuto come il wah-wah.
No, aspetta, scusa, ripeti?
Ignorantemente si chiama wah-wah.
E che suono fa, scusa?
Wah-wah.
Ah, proprio così?
Certo. È la classica pedaliera per la chitarra, quello è. Comunque, per rendere meglio l'idea, vi facciamo ascoltare Voodoo Child, dove oltre a Jimi Hendrix il wah-wah la fa la padrona. We'll be right back.
eccoci tornati a Protagonisti in Musica, sempre con me, Sara e Fabio, che fa il pirla.
Dal ponte della perla nera.
Allora, proseguiamo un po' con la storia di Jimi Hendrix.
Esatto. Adesso abbiamo ascoltato Voodoo Child. Diciamo anche che il primo album non ha avuto proprio il numero di vendite che si sperava, per motivi che salteranno fuori poco tempo dopo, legati più che altro all'estro e alla genialità di Jimi Hendrix. Praticamente era un artista incompreso. Il produttore gli chiedeva di stare dentro certi tempi per la produzione, ma Jimi, quando suonava chitarra, si faceva prendere dal suono e dalla passione e stava nei suoi tempi. Cioè, alle volte erano infiniti, altre volte invece erano più brevi. Non potevi stoppare il maestro, cioè non potevi mettere, per dire, fretta al Da Vinci quando ha dipinto la Gioconda.
Assolutamente no.
Che cazzo gli dici? No, lo sfondo non lo fare, tanto non se lo fila nessuno.
Esatto.
Jimi Hendrix era semplicemente bello.
Giusto.
Il suo genio non è stato capito all'inizio. Adesso ritorniamo alla magia di Jimi Hendrix e ci ascoltiamo Purple Haze.
Primo album è andato.
Yes.
Ma Hendrix inizia a fantasticare con la sua genialità, perché comunque il sound è principalmente composto da blues, funk, hard rock, psichedelia.
Soprattutto psichedelia.
E siamo, insomma, alla fine degli anni 60, quindi abbiamo i movimenti hippie, la psichedelia praticamente è la cosa che va di più in quel periodo.
Oltre agli stupefacenti.
Oltre agli stupefacenti. Tu non li hai vissuti gli anni 60?
No, io sono un giovincello.
Ah, è vero che sei piccolino.
C'ho i dolori dei sessantenni, però sono ancora giovincello, sono ancora affascinante. Non sono più bello, ma adesso sono diventato affascinante.
E qui arriviamo al primo grande evento a cui partecipa Hendrix, che poi gli cambierà la vita.
Esatto, il leggendario Monterey Festival.
E io so che l'invito arrivò da Paul McCartney.
Sì, esatto, proprio uno famoso appena appena. In quegli anni lì Paul McCartney era soltanto uno dei leader dei Beatles, quindi... Io immagino gli avrà anche risposto: sti cazzo, perché non venga, apparecchiami la tavola.
E qui in questo evento Hendrix con chi è innanzitutto?
Allora, suona con gli Experience, A quel festival comunque partecipa veramente un botto di gente, perché se non ricordo male fa la sua prima apparizione in grande stile addirittura Janis Joplin. Uh-huh. E poi gruppi che erano già famosi, tipo, che ne so, i Jefferson Airplane, Joe Cocker mi sembra ha partecipato a quell'evento, c'erano addirittura i... porca miseria, mi sfugge il nome, comunque era un altro gruppo di seguito molto dagli hippie e tossiconi vari. E comunque altro protagonista di quel tour, protagonista si fa per dire, Jimi Hendrix brucia la sua chitarra sul palco sfasciandola contro l'amplificatore, con un seguito di future imitazioni, perché poi si sa che gli Who tendevano a disfare qualsiasi cosa ci fosse sul palco.
Quindi tutto partì da Jimmy.
Sì, dai, uno fa una cosa e gli altri tutti dietro, come Rob Halford quando ha lanciato la moda delle borchie della pelle
nel heavy metal. Corretto. E in quell'anno uscirà anche un altro album.
Esatto, che si intitolava Axis Bold as Love. E una peculiarità che avrebbe avuto Hendrix da qui in poi sarebbe stata quella di accordare la chitarra di un mezzo tono più basso. È una cosa che ha caratterizzato il suono di Jimmy da quel momento, influenzando le generazioni future. Perché diciamo future? Perché chi suona, che ne so, chi fa cover dei Machine Head sa che la chitarra va scordata leggermente, chi fa cover dei Korn sa che il basso va scordato leggermente.
Ma torniamo alla musica e ci ascoltiamo Spanish Castle Magic.
Torniamo alla musica e ascoltiamo Spanish Castle Magic.
L'ho detto meglio io.
Io mi sono eccitato da come l'ho detto. It's very far away. It takes about half a day to get there. If we travel by night, dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name, and the wind's just right. Hey! And battleground red and brown. But it's all in your mind. Don't fill your time on bad things. Just float your little mind. Sara sta facendo niente, quindi è tutto in mano mia. Siamo tornati nel 1968, quando arriva un altro album, secondo me il più bello, Electric Ladyland, il terzo album di Hendrix. Quest'anno sarà caratterizzato anche dal divorzio tra la band e lo storico produttore Chas Chandler, per i motivi di cui abbiamo parlato prima. In questo album troviamo la collaborazione di musicisti del calibro di Al Kooper, celebre tastierista, il batterista Buddy Miles e Jack Casady, bassista dei Jefferson Airplane, e anche Steve Window dei Traffic. Adesso andiamo ad ascoltare un altro pezzo, non è di Hendrix, è soltanto stato reinterpretato, e il titolo è All Along the Watchtower.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will ever. Nobody of it is worth.
Eccoci tornati sulla Perla Nera, se no poi dici che non faccio niente.
Sì, vero, corretto.
Allora, in questo album è inclusa questa cover di Bob Dylan,
che l'originale non mi piace tantissimo, però come la fa Jimi Hendrix è tutta un'altra cosa.
E infatti la reinterpretazione ha fatto sì che lo stesso Dylan disse: avrei voluto io farla così, perché non ci ho pensato?
Perché sei un bel merlo, ecco perché, non sei un genio.
Però facciamo un salto in avanti, arriviamo al 1969 con il festival che noi abbiamo nominato più volte, quello di Woodstock, dove troviamo Hendrix con una nuova formazione. Infatti la band si sfascia per stress di esibizione.
Sì, suonavano veramente tipo...
Posso dire che è la prima volta che sento che una band si sfascia per stress di esibizione?
Adesso si dice che vanno in comunità. Uno o due anni si ripigliano, perché si sfasciavano anche prima. I Motley Crue so che si sono sfasciati un botto di volte. Anche Ozzy si è sfasciato decisamente
sì,
tante
volte.
Sì,
ma non andava in stress da esibizione, lo diceva tranquillamente.
Ma lì è perché quando l'illegalità ti salta addosso, poi è così.
Però sorvoliamo un po' per parlarvi di uno dei festival che ha fatto la storia. Anzi, il festival che più di tutti ha fatto la storia, appunto Woodstock. Jimi Hendrix vi arriva con delle aspettative altissime.
Sì, lui era la superstar, era l'ospite d'onore. Sebbene ci fossero degli artisti incredibili comunque, perché quell'anno lì, voglio dire, Santana, Joe Cocker, solo per citarne alcuni. E quello più atteso comunque era lui, e ne uscì, ed è lì che si guadagnerà l'appellativo di Dio del Rock. Noi l'abbiamo visto anche al cinema, ricordi? La
sì,
versione rimasterizzata dalla sua live performance. Il tizio seduto vicino a me piangeva e mi diceva che lui c'era stato.
È vero, mi ricordo.
Aveva la faccia sconvolta, quindi era anche piuttosto credibile.
Siamo andati a vederlo quando è uscito, e poi cosa faceva? Un'uscita di un giorno, forse di due giorni?
No, è stato in sala, mi sembra, una settimana. Sarà stato il... Loro per una settimana intendono il weekend, da mercoledì, venerdì, sabato e domenica.
Esatto, no, è stato veramente bello vederlo.
Sì.
È stato anche bello vederlo con te, che comunque mi raccontavi, mi spiegavi quasi tutti i passaggi.
Sì, beh, io poi ero commosso, penso un paio di volte di aver anche tenuto la mano di quello a fianco a me.
Sì, un pochino sì, è vero, sembravate una coppia voi due in quel momento.
Esatto, perché se no ne senti raccontare tante su Woodstock, però se non vedi con i tuoi occhi anche la faccia della gente che c'era lì sotto il palco, che comunque vivevano in un periodo bello perché c'era una certa libertà, però ricordiamoci anche che era proprio nel vivo della guerra del Vietnam, che è stato uno dei conflitti più sanguinosi.
E mi attacco infatti a questo discorso, perché il festival non è solo tanto incredibile per i suoi valori, quanto soprattutto per la performance di Jimmy, e dove scatena il meglio di sé nella sua esibizione, ma soprattutto quando reinterpreta l'inno americano.
Esatto, la famosa The Star Spangled Banner, dove la folla si incita, ma i più conservatori effettivamente lo vedranno come un oltraggio. Forse i suoi problemi poi sono nati lì.
Probabile. E a questo punto direi di starci a ascoltare un altro brano di Jimmy.
Esatto, non un pezzo qualsiasi, ma il mio pezzo preferito, Foxy Lady. Foxy Lady.
Non è che devi ripetere i brani due volte, lo capiscono.
Lo volevo fare in voce sexy perché... l'artista comunque richiede un minimo di sexy. Tu sei mezza nuda, io sono vestito alla maglia De Marduk.
Io non sono mezza nuda.
Mi rendo conto che la maglia De Marduk di Christ Raping Black Metal non è molto sexy, anche se va a punti di vista. We'll be right back.
Eccoci tornati. Allora, siamo al dopo Woodstock, quindi abbiamo una fama ormai mondiale del grande Jimi Hendrix, forse
esatto.
Il più grande musicista vivente in quel periodo.
Ehi, senza forse.
Va bene, il più grande musicista vivente di quel periodo. Abbiamo concerti e date che sono sempre più serrate, arrivando addirittura a fare quasi 4 concerti in 2 giorni tra l'ultimo dell'anno e il primo. E arriviamo praticamente al 1970.
Sì, da questi concerti live poi nascerà anche l'ultimo album del grande Hendrix. L'album si intitolava Band of Gypsies e al di là delle critiche dei conservatori e non, comunque sarà uno degli album live migliori di sempre. E qui inizierà a frequentare personaggi decisamente misteriosi e di dubbia moralità. Perché tra alcol e droga arriviamo così al Festival dell'Isola di Wight, dove regala l'ultima vera live performance con una maturità che resterà scolpita in eterno nella storia della musica. Arriviamo qui al 30 agosto del 1970 e purtroppo 18 giorni più tardi ci lascerà con non poco mistero. Ma questa è un'altra storia.
The thousand smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me.
Eccoci tornati. Allora, cos'è che abbiamo appena ascoltato?
Magnifica Little Wing.
Però tu prima stavi parlando dell'isola di Wight, se mi ricordo bene, c'era una canzone.
Sì, era una cagata mostruosa, faceva tipo "Sai dov'è l'isola di Wight?". Era una roba del genere, sì. Mi ricordo quando ero bambino.
E non so perché tu hai detto "isola di Wight" e mi è venuto in mente, quindi probabilmente era qualcosa che mi cantava ogni tanto mio padre.
Sì, perché era il periodo in cui dopo Woodstock sono uscite molte cover fatte da personaggi, anzi da musicisti italiani, tipo i Camaleonti, di
Click,
che era Vannelli.
Aspetta, perché abbiamo un fuori onda.
Non ricordo.
Abbiamo la Cristina che è arrivata in studio. Dica.
Allora, l'isola di Wight era una canzone dei Dick Dick.
Ah!
E quello che stavi dicendo tu era Maurizio Vandelli dell'Equipe 84.
Vandelli, ragazzi.
Vandelli. Il bello dell'Equipe 84.
Aveva gli occhiali come quelli di Ozzy, piccoli e tondi.
Ecco.
Quindi aggiungiamo spessore al personaggio.
Quindi abbiamo un'altra chicca così all'ultimo minuto.
Esatto.
E tra cazzeggio e altro siamo arrivati anche alla fine della nostra puntata, ragazzi.
Esatto.
Quindi rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, perché tra pochissimo ci sarà il nostro tic.
Anche se è dell'Inter, voi
dai,
fate finta di niente, voi ascoltatelo perché comunque è simpatico.
No, anche perché stasera parla di un argomento veramente interessante. La storia di John Titor. Tu sapevi chi era John Titor?
Caspita, stai scherzando.
Chi è John Titor?
Ma tutti quelli che sono stati a me una volta in comunità sanno chi è John Titor.
Non è vero.
Non è quello che si vantava di arrivare dal futuro?
Sì, esatto. Scriveva in una chat spiegando che arrivava dal futuro.
Esatto.
E
la puntata sarà sicuramente figa.
No, è molto interessante.
Buttateli così. Se dovesse venirvi paura, visto l'ora, voi non vi preoccupate, quando andate a nanna chiamate Tic, vi tiene compagnia al telefono finché non vi addormentate.
Tanto il numero avevamo già dato.
Esatto.
Quindi dopo di questo vi ricordo anche gli appuntamenti della Perla Nera. Martedì sempre alle ore 15 in compagnia mia e di Cristina per musica e cultura, e poi di nuovo mercoledì con Protagonisti in Musica. Quindi ragazzi, vi auguro una buonanotte, anzi vi auguriamo una buonanotte. Fabio?
Sì, vi auguro la buonanotte anch'io.
È un po' distratto.
No, stavo entrando in clima a voce sexy, perché adesso vi annuncio l'ultimo pezzo di Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary.
After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is
is weeping somewhere. A king has no wife, and the wind it cries very.
And the wind cries, Mary.